Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. Quarta parte, estate 1930. Sezione 5. E neppure in tal momento il padre risponde. La morte, in tutta la sua angoscia fisica, morale, spirituale, doveva essere gustata dall'incolpevole, per noi colpevoli. Gesù con me faceva uguale. Mi ero offerta vittima d'espiazione e da vittima di espiazione dovevo vivere. Non voleva, non poteva parlare. Non voleva, non poteva farmi sentire che era lì e che mi aiutava solo con l'essere lì. Ma questa sua apparente inerzia, questo suo dormire nell'ora in cui la tempesta scuoteva in mille modi la mia navicella, non diminuiva il mio amore per Gesù e in questo era il mio conforto. Lo amavo sola, con la massima delle fiducie. Gli dicevo, tu non parli, tu non ti muovi in me, ma so che sei lì ugualmente, che mi senti, che mi vedi. Amerò io doppiamente, per me e per te. Parlerò io, per riempire le pause del tuo mutismo. Agirò io, mentre tu stai in moto. Non t'ho amato mai tanto come ora, che non ricevo nulla da te, nulla per i miei sensi umani, nulla per i miei sensi sovrumani. So che quello che tu non mi dai, ora per ora, io lo troverò tutto in cielo, versato da te, nella divina banca dei cieli e aumentato del 100 per 1, poiché tu, amore mio, sei un banchiere di una prodigalità senza pari. Gli dicevo, povero Gesù, forse sei stanco. Bussi alla porta di tanti cuori per entrare e riposare la tua divina stanchezza di pellegrino che non ha dove posare il capo, poiché tua delizia è non stare nei cieli, ma stare fra gli uomini che hai ricomprati col tuo dolore. E nessuno ti vuole accogliere. Hanno già la casa del cuore piena delle sollecitudini terrene. Tu sei lo sconosciuto e, all'apparenza, si capisce subito che non porti ricchezze umane, onori terreni. Perciò ti chiudono la porta in faccia, seppure non ti escono contro coi mastini e coi randelli per cacciarti di più. E tu sei stanco. Hai trovato un ricovero in un povero cuore che è tutto aperto a riceverti e ti sei addormentato con la tua afflizione nel cuore. Dormi, Gesù. Il sonno ci smemora da ciò che dà dolore. Dormi e riposa. Rimani tu come padrone di casa della mia povera casa del cuore, mentre io vado in giro per te a cercarti dei cuori, a dire chi sei. Fa il tuo comodo, amore mio. Io farò il meno rumore possibile per non svegliarti. Non avrò neppure un gemito se qualche cosa mi ferirà. Mi accontento di poterti servire lavorando per te, di poterti amare senza che tu me lo impedisca, di poterti contemplare, oh divina bellezza, mentre dormi nel mio cuore. Non ho mai amato così sovrumanamente Gesù come mentre egli non ricambiava il mio amore sensibile. Intanto il padre appesantiva la sua mano. Il dormire di Gesù, il suo sguardo velato nel sonno, permetteva al demonio, che avevo vinto un anno avanti, di accostarsi subito per torturarmi in mille maniere. Come le ho detto, scatenando infermità che nessuno dei 29, dico 29, esculapi venuti durante questi 12 anni a tambussare, pigiare, bucare, frugare, ascoltare, è mai riuscito a capire. Scatenando più fiere invidie e più mordenti calunnie, suscitando più acuti egoismi e freddezze e durezze e incuranze familiari, persuadendo il prossimo che io non ero ammalata, ma fissata. E già la mia era una fissazione paranoica, una mania. E mi fu detto su tutti i toni. In altri, invece, infuse la convinzione che il mio lavoro per il buon Dio, che continuavo a compiere nonostante accusassi di essere molto ammalata, era la più bella prova che altro non ero che una pseudomistica, un'isterica, legga volgarmente, una matta. Anche questo mi fu detto. E ci fu uno, un sacerdote, che per avermi molto avvicinata e visto il mio equilibrio avrebbe dovuto essere almeno quello che più mi difendeva, e me lo disse con queste testuali parole: «Ma la sua, più che una malattia, deve essere una turba isterica. Sa, le donne, siete sempre dominate dall'isteria, in voi tutto si compie solo per gli impulsi di certi organi, è lì che devono cercare i medici». «No, sa», risposi, «anche i medici hanno dovuto convenire che lì non c'è nulla, proprio nulla». «Allora», e qui un sorrisetto più pungente di un cespuglio di fichi d'India, «allora saranno turbe mistiche». Le confesso che il sangue mi salì al capo e dovetti fare uno sforzo potente per limitarmi a rispondere. «Non sono abbastanza femmina per essere dominata da certi organi, né tanto abbastanza santa da essere degna di turbe mistiche. Sono semplicemente una povera donna ammalata». Come sono crudeli gli uomini, crudeli e profanatori. Perché voler alzare i veli più sacri dello spirito? E perché irridere un'anima che Dio lavora? Infine il demonio si vendicò, cercando di turbare il mio spirito, portandolo verso la disperazione col mostrargli tutto il male che stava per venire nel mondo, le guerre e le stragi, la fame, i bombardamenti dei civili. Ma non vi riuscì. Ultima delle sue vendette, scatenare un male che ha ripercussioni su tutto l'essere. Gliene ho già parlato e gliene riparlerò, ma nulla ha scalfito la mia confidenza, la mia fede, la mia volontà. Nulla, glielo assicuro. E torniamo al 4 gennaio 1932, giorno in cui vidi il mio angelo. Era domenica. Avevo iniziato la giornata con la Santa Messa e comunione. Poi, dopo aver riordinato la casa, via alla sede dell'associazione per l'adunanza. Pensiero religioso e gara. Alle 12 a casa. Entro e sento un'aria irrespirabile. Mamma che, buon per lei, ha un cuore di ferro al quale l'acido carbonico non dà noia, aveva fatto 4 scaldini, tenuto un gran fuoco nei fornelli e serrato le finestre per non sentire il freddo. L'aria in casa era persino azzurrognola. «Ma qui si asfissia!» gridai io, che col mio cuore malato non sopporto l'acido carbonico neppure in minime dosi, e feci per aprire la finestra. «Lascia chiuso!» urlò mamma. «Tutti i malanni li hai in casa, fuori stai sempre bene!» Solenne bugia. Mi ero sentita male nei negozi, in pineta, per le vie, in chiesa, in mercato, dalle mantellate, all'esattoria, in casa di persone amiche. Ma quando mai mamma fu mamma con me? Non replicai più nulla e respirai quell'aria mefitica, sentendomi il cuore sempre più pesante e palpitante. Mentre prendevamo il caffè, venne una povera creatura a trovarci. Povera perché moriva a 30 anni di etisia. 2 chiacchiere mentre io rigovernavo tutto. Appena uscita questa malata, mamma si sentì male e naturalmente, che la testa girava a lei, ci fu uno spettacolo di ah e di oh. Chiamai la vicina di casa perché mamma non voleva stare sola mentre io andavo a scaldare del caffè e poi a prendere i sali aromatici. Corri a destra, corri a sinistra, sali e scendi le scale. Finii di sentirmi male. Mi sedetti in un camerino e ebbi una sincope. Nessuno sentì il tonfo del mio corpo che cadeva. Nessuno si occupò che io non tornassi. Nessuno sentì neppure il baccano di vetri che io rompevo nel cadere. Mamma, alla quale il lieve capogiro era già passato solo col respirare aria pura, ci calava beatamente con la vicina. Mi rinvenni dopo quasi mezz'ora e mi trovai a terra con la bocca piena di sangue perché nel cadere avevo coi denti fatto 7 tagli nella lingua, con il dorso delle mani tutto scorticato dal colpo e dai vetri sui quali ero caduta, con le ginocchia sbucciate e con un cuore poi. Mi alzai a fatica e piano piano scesi le scale. «Oh, sei qui finalmente! Dai una tazza di caffè a Elia, la vicina, che poverina, non l'ha ancora preso, e poi muoviti che è tardi, e sono già venute a chiamarti per la conferenza». Allora mostrai le mie ferite e dissi il resto. Meno che nel cadere, vidi al mio fianco il mio angelo. Come era bello! Che fulgore nel volto e nella veste, che pareva fatta di petali di giglio cosparsi di polvere d'argento e di diamanti. Che sorriso! Ci starei tutti i giorni a soffrire come quel giorno per rivederlo. Deve essere stato lui a guidarmi nel cadere perché non andassi a conficcarmi sopra dei fiaschi che mi avrebbero reciso la gola. E così il capriccio di mia mamma mi procurò la vista dell'angelo mio. E mi procurò anche uno sfiancamento cardiaco. Il giorno dopo seppimo che anche quella povera malata appena uscita da casa nostra era caduta al suolo. Solo allora mamma si arrese all'evidenza che l'aria era satura di gas. E se ne arrese soprattutto perché si sentì male lei. Però, nonostante l'avvenuto, andai lo stesso al circolo. Dio mi aiutò. Non ho mai parlato così bene come quel giorno. Quando alla fine fui complimentata e richiesta perché io, che avevo sempre una puntualità da re, avessi tardato tanto, mostrai le mani che non avevo denudato dai guanti e la mia lingua tutta tagliuzzata e dissi l'avvenuto. Furono tutti stupiti e mi mossero anche dei dolci rimproveri per la mia imprudenza. Ma che importa essere prudenti se la prudenza ci deve nascondere i volti di Dio e dei suoi angeli?